La nostra seconda pagina. Andiamo negli Stati Uniti. La televisione americana perde uno dei suoi simboli. La CBS, lo sapete, la notizia di qualche giorno fa, ha annunciato la chiusura del Late Show di Stephen Colbert. Un programma storico, erede di David Letterman, che ha rappresentato per anni un punto di riferimento della comicità serale negli Stati Uniti. I late night talk show sono stati per decenni il luogo in cui la politica e lo spettacolo si incontravano, diciamo, sul divano. Monologhi, ospiti famosi, ironia, satira. Un tipo di televisione profondamente americano, certo, ma che ha avuto anche grande influenza anche fuori dagli Stati Uniti. Ma cosa significa questa chiusura? È solo una questione economica o segna la fine di un'intera stagione culturale? E allora benvenuta Stefania Carini, buongiorno, ben ritrovata da Alphabet.
Buongiorno.
Autrice e giornalista, si occupa di televisione e cultura mediatica per diverse testate come il Post, ha già collaborato anche con noi, infatti potete ascoltare dei suoi laser dedicati proprio alla serialità televisiva. Stefania Carini, iniziamo proprio da qui, perché la CBS ha deciso di chiudere il Late Show di Stephen Colbert?
Questa è la grande domanda. In realtà, come spesso accade in queste situazioni, a questa domanda non c'è una sola risposta. Ci sono tante questioni aperte, sicuramente un terreno non favorevole per questo tipo di programmi a livello economico, ma anche probabilmente per il clima politico che c'è adesso negli Stati Uniti, nel senso che Stephen Colbert sarà ancora in onda un critico, forte critico dell'amministrazione Trump, anzi il suo show è riuscito a diventare uno show importante, sempre più importante che il maggior Late Show, proprio a un certo punto, dopo aver preso in mano le redini da Letterman, proprio cercando questa satira forte politica. Quindi non è uno show che va male a livello di ascolti, ma non riesce più, e questa è la questione economica, a quanto pare a far guadagnare alla rete in spot pubblicitari, in vendite pubblicitarie, quanto fino a qualche anno fa. A quanto pare alcune delle cifre che girano è che rispetto ai dati pre-pandemia questi show raccolgano adesso la metà della pubblicità, ma sono show che costano tanto perché c'è grande professionalità, ma ad esempio ci sono tanti autori, tanti tecnici, un teatro, il pubblico, show molto costosi in un'era in cui siamo abituati invece ai piccoli frammenti su TikTok. E poi c'è la polemica politica, evidentemente, perché in questi mesi CBS, la rete, ha ricevuto una causa da parte di Trump per un'altra trasmissione informativa e ha deciso di pagare, anche se molti dicono che probabilmente avrebbe vinto la causa. Paramount, che possiede CBS, ha in questo momento in ballo una fusione con uno studio cinematografico, e per questa fusione ci vuole l'ok del governo. Insomma, c'è un intreccio economico, politico molto forte in cui è difficile dire chi se è nata prima la gallina o l'uovo, perché un po' tutto si tiene. Sicuramente in questo momento vero è che questi show, che sono stati il pilastro della TV americana per tanti versi, e non lo sono più. Questo è vero.
Ecco, Stefania, Trump infatti ha gongolato per la chiusura dello show, insomma. I late night talk show sono stati però a lungo, lo dicevi anche tu, una colonna portante della televisione americana. Che ruolo hanno avuto nella diffusione della cultura e nella politica negli Stati Uniti?
Sicuramente i late show sono un tipo di... sono stati, devo dire, non so se devo dire già sono stati, ma sono un importante segmento di quella TV che a un certo punto, come è successo anche in Italia, con Maurizio Costanzo, ma non solo, si è aperta alla chiacchiera da salotto. Cioè la TV è diventata sempre di più una chiacchiera da salotto. Certo, da noi è stato sempre, e lo è ancora, il salotto, no? L'idea da anche un po' di commedia dell'arte. Se io penso a quello che fa in Italia Fabio Fazio con il cosiddetto tavolo a che tempo che fa, lì è proprio a tanti caratteri attorno a uno stesso tavolo e si recita soggetto, no? In America non è così, in America è una costruzione molto raffinata di questa chiacchiera che coinvolge tante tipologie di personaggi, le star del cinema, soprattutto che improvvisamente smettono la maschera appunto dell'attore e diventano uno di noi. Poi non è così perché è molto costruito, è molto recitato, è molto programmato prima, diciamo, no? Nel senso che non recitano a soggetto come noi, è diverso il tipo di professionalità. E poi questi show hanno ospitato scrittori, appunto politici, hanno cioè dato vita a una forma di comunicazione che mischia ancora adesso l'intrattenimento con l'informazione. Sempre più in alcuni casi, poi dipende ovviamente dalla tipologia del presentatore, in alcuni casi come Jimmy Fallon si va molto più verso l'intrattenimento, con Colbert invece c'era una forma di informazione, di satira politica che altri non hanno. Quindi sicuramente erano un punto fondamentale. Detto questo, il panorama è cambiato tantissimo, basti pensare che in fondo fino a qualche anno fa era interessante per un politico magari andare a farsi la chiacchierata in TV a uno dei late show. Con le elezioni di quest'anno l'abbiamo visto, l'importante era andare invece ospite di un podcast.
Ecco, infatti. Infatti, che cosa racconta questa chiusura, secondo te, dal modo in cui sta cambiando la televisione oggi anche rispetto alle piattaforme e ai social?
C'è un problema molto forte che è quello del fatto che la TV lineare, cioè la TV generalista, in realtà è ancora molto forte nel senso che poi noi, quando ci sono i grandi eventi, amiamo essere lì tutti insieme a vederli, dallo sport a Sanremo, ma anche alcune serie TV importanti, no? Allo stesso tempo però lo streaming ha cambiato completamente cioè l'abitudine, no? Dello spettatore che si va ogni giorno a cercare qualcosa da vedere, ogni giorno, ogni ora quasi a cercare qualcosa da iniziare a fruire. La questione è anche che non solo Netflix è il colosso di streaming che sappiamo, ma appunto tutte un po' le reti americane e non solo, anche quelle europee, si sono gettati nell'idea di avere una loro rete in streaming e questo ovviamente ha tolto energia e potenzialità alla TV, per così dire, del flusso in diretta che conosciamo tutti. E poi c'è una questione del fatto che, ad esempio, una volta appunto per vedere il grande attore che recitava la sua persona, cioè che recitava, come dire, la sua identità privata, no? Che andava a scherzare con il grande conduttore, appunto dovevi accendere la TV. Adesso, ad esempio, molti attori fanno un sacco di contenuti sui loro social, quindi quella curiosità lì può essere, come dire, esaurita ogni giorno, ma non solo, anche la curiosità di vedere delle gag elaborate o meno, comiche, eccetera. Anche quella per i più giovani è qualcosa che arriva direttamente magari da TikTok, da YouTube, dai social e talvolta anche con nomi grossi. Quindi è vero che sono due cose, due professionalità difficilmente paragonabili, però poi la fame di contenuto fa sì che la puoi davvero esaurire ogni giorno, 24 ore, non devi per forza accendere la televisione. Non solo, ultima cosa, sono show che vivono del momento, cioè siccome sono registrati, ma si legano molto all'attualità. Non è che poi, come una serie TV, può fare archivio, no? Puoi venderla, puoi replicarla, è un po' difficile la replica di questi show, per cui costano molto, ma non hanno quella capacità che lo è sempre stata, ma ancora adesso lo è di più, è molto utile nel poter, come dire, vendere le loro repliche. Infine, è anche vero che non devi più accendere la TV per vedere questi stessi programmi, nel senso che come è giusto, perché è stato così, è giusta questa dinamica di diffondere questo contenuto anche sui social di questi programmi, per cui c'è uno YouTube, c'è un canale YouTube del Late Show, c'è una pagina Instagram e così via, e quindi tu gli spezzoni li vedi, no, il giorno dopo, non devi più accendere la TV, però questo significa che non monetizzi più come una volta, perché non riesci a monetizzare nello stesso modo sui social come una volta era la pubblicità. Ma è il discorso, come dire, che si fa per da decenni per un sacco di prodotti mediali ed editori, il fatto che siamo arrivati per una serie di cause che non sono solo economiche, evidentemente è anche un momento in cui questi show sono ritenuti meno interessanti per tanti altri motivi, ecco, si è arrivati a questo punto anche per quella grande professionalità lì, non tira una bella aria, ecco.
In Svizzera e in Italia non abbiamo un vero equivalente del Late Show americano. Come mai, secondo te, Stefania Carini, non ha mai veramente funzionato questo modello da noi?
Guarda, non l'abbiamo perché una volta ti avrei detto che non siamo capaci di farlo. E in parte è vero, nel senso che noi non siamo capaci di fare quella cosa lì all'americana, ma forse noi non dobbiamo nemmeno fare quella cosa lì all'americana, proprio perché in realtà di talk con personaggi parlanti, con un conduttore e tanti ospiti li abbiamo sempre avuti, non abbiamo avuto quella modalità che mischiava appunto quella comicità tagliente molto scritta con appunto l'ospitata del grande ospite oppure parti musicali, tra l'altro tutto confezionato in una durata cioè breve rispetto a quello che facciamo noi in Italia, in Europa, in Svizzera. In realtà qualcuno ci ha provato Luttazzi, ci prova Catalan in Italia, ma è difficile anche perché appunto spesso devi avere anche tanti ospiti capaci di reggere il gioco in una determinata maniera, no? Se dobbiamo ogni volta mettere in scena piccoli racconti, piccole gag, piccoli momenti di spettacolo, che non è il nostro tipo di spettacolarità, cioè noi non abbiamo magari, come dire, l'attore anche medio-basso capace di cantare, ballare, fare tutto, no? Come ha quel tipo di professionalità americana. Però cosa abbiamo? E qui torno a quell'esempio che dicevo di Fabio Fazio, ma Costanzo in un'altra maniera, ma Arbore in un'altra ancora, Daria Bignardi anche con i suoi racconti, se vogliamo adesso Belve, no? Che è un certo tipo, sì, di intervista anche quella. Abbiamo questa capacità un po' di commedia dell'arte, se vogliamo, che non la scrivi tutta, la improvvisi ed è appunto il tavolo di Fazio, è un'altra cosa evidentemente, eppure se ci pensiamo Fabio Fazio è riuscito,
funziona,
quello che pochi sono riusciti a fare, cioè portare un suo brand su un canale per così dire minore, però riuscire comunque ad andare avanti a fare il suo e ad essere ancora rilevante, anche perché in un panorama italiano ad esempio quel tipo, la possibilità di ospitare certe persone per parlare di libri ad un certo livello, anche di cinema, c'è solo quella, in più c'è questa parte finale del tavolo più giocosa, comica, da commedia dell'altra, che però anche quella funziona molto bene. Ecco, non siamo capaci di farlo e in alcuni casi siamo riusciti, in alcuni rari casi siamo riusciti a fare altro, ecco.
Grazie, grazie davvero Stefania Carini, autrice e giornalista specializzata di televisione e cultura mediatica, per questo intervento davvero prezioso, e quindi a risentirci presto.
A voi.
Arrivederci.